La situazione di guerra endemica del Friuli Patriarchino si svolgeva in un quadro che era scosso anche da altri fattori di crisi, una crisi italiana, anzi europea, e una crisi economica e sociale. Questa crisi trecentesca, che in realtà si era già innescata nella seconda metà del 200, fu una crisi di produzione, dovuta a un generale e lento ma continuo processo di deflazione, cioè di ristagno dei prezzi, con la conseguente limitazione delle iniziative produttive e commerciali e con un relativo decremento demografico. L'Italia nordorientale probabilmente subì la crisi in misura minore rispetto ad altre realtà europee. Pensiamo ad esempio all'Inghilterra, dove nelle prime 2 decadi del 300 si verificò una micidiale carestia, una delle peggiori di tutto il Medioevo. Allora, però, in Friuli i livelli produttivi e demografici e anche la densità urbana erano relativamente ridotti, così fu meno intenso che altrove l'impatto della crisi. Inoltre, in Friuli, la crisi venne anche compensata dalla prosecuzione di un largo afflusso di elementi lombardi, toscani ed ebraici, i quali innervarono tutte le componenti dell'economia e della vita di cittadine e di campagna. Tuttavia, degli importanti elementi critici e anche eventi catastrofici interessarono il Friuli trecentesco. Ricordo il grande terremoto del 25 gennaio 1348, che fu descritto dal cronista fiorentino Giovanni Villani, con particolare riferimento a Gemona, e che fu seguito da una pestilenza, i cui esiti si possono riscontrare bene nei libri anniversari del Capitolo e dei conventi di Cividale. Ricordo ancora una delibera del Parlamento friulano dell'ottobre 1352, nella quale si prendeva atto del calo demografico di Cividale, ma anche, contestualmente, del relativo incremento di Udine. Dunque la crisi investì il territorio friulano in maniera non uniforme. Sul piano politico si assisteva adesso a un pieno coinvolgimento del patriarcato nelle lotte italiane tese alla formazione dei grandi stati territoriali. L'espansione dei Visconti di Milano e il loro contrasto con Firenze, le conquiste fiorentine di Pistoia e di Pisa, le ambizioni veneziane su Vicenza e Verona, Scaligere e su Padova Carrarese, le ambizioni dei duchi d'Austria, dei re d'Ungheria, degli imperatori. In Friuli la vicenda del patriarca Bertrando aveva mostrato come ci fosse una situazione di conflitto fra città e città, fra clan familiari e clan familiari, una situazione in cui nessuna componente aveva da sola la forza di imporsi. Se vogliamo porci dal punto di vista del principe ecclesiastico, una situazione dove il principe non poteva contare su nessuna forza come su una forza decisiva. Quindi c'era la necessità di appoggiarsi a poteri esterni. E questa era una cosa antica. La cosa nuova era però che questi poteri adesso puntavano abbastanza chiaramente a un controllo diretto del Friuli, anche perché tra di loro erano in una concorrenza sempre più serrata e l'acquisizione del Friuli rappresentava un punto di forza in questa concorrenza. Nella sostanza, semplificando un poco, erano due le grandi forze esterne tra le quali oscillava la prospettiva di una soggezione del Friuli. Una, la casata d'Austria, adesso gli Habsburgo, con le sue ambizioni anche imperiali, e poi la Repubblica di Venezia. Questa Al momento, metà del 300, Venezia appariva il più temibile fra questi due poteri, e questo spiega un certo maggior orientamento imperiale dei patriarchi. Così successe al patriarca Bertrando Nicola I di Lussemburgo, fratello dell'imperatore Carlo IV. Poi, nel 1359, si ebbe un ritorno lombardo con Ludovico della Torre, che fu un sovrano di breve durata, ma si impegnò nel tentare una sistemazione delle finanze patriarchine e in relazione a questa ricognizione, a questa sistemazione, una ricognizione dei beni e dei redditi della Chiesa Aquileiese, beni che erano stati variamente infeudati dal 200 in avanti. A Ludovico fece seguito un grande principe ecclesiastico tedesco, Marquardo di Randegg, che fu insediato solennemente nel 1365, che fu un grande diplomatico. E fu l'energico promotore di una legislazione che recepisse le consuetudini della patria del Friuli, si coinvolse ampiamente in una vicenda che vedeva un'accentuata aggressività di Venezia, che negli anni 1368-1369 aveva assediato e conquistato Trieste. Per contraccolpo c'era stato un coordinamento di forze ostili all'egemonia veneziana. C'era stata una riapertura del gioco in favore dei duchi d'Austria, Alberto e Leopoldo d'Absburgo. A costoro si coordinarono, come da tradizione, i conti di Gorizia e infine vi fu l'entrata in campo della Repubblica di Genova. La flotta genovese sconfisse clamorosamente la flotta veneziana nelle acque di Pola, nel maggio del 1379, e diede avvio così alla tremenda guerra di Chioggia. Marquardo fu molto attivo nelle trattative che avrebbero condotto a una pacificazione stipulata a Torino. Tuttavia non arrivò a vedere questa pacifica conclusione perché morì improvvisamente nel gennaio del 1381. Il Papa nominò un successore nella persona di un francese, Filippo di Alençon, ma questa nomina venne ampiamente contestata in Friuli. Si aperse adesso in Friuli una micidiale guerra civile e si manifestarono in pieno tutte le disunioni e la fragilità della compagine politica patriarchina. Trieste, che aveva cercato la protezione udinese patriarchina contro Venezia, infine dovette diffidare di tale scelta e nell'anno 1382 fece un atto di soggezione al Duca d'Austria. Agli inizi del 400, la potenza veneziana, che aveva subito un arresto con la guerra di Chioggia, che era stata rovinosa per le finanze pubbliche veneziane, all'inizio del 400 si era ripresa in pieno e riuscì anche a fare nuove conquiste. Vicenza, Verona, Padova. La diplomazia veneziana riuscì anche ad acquistare l'appoggio di un numero consistente di signori feudali e di comunità, anche di molte comunità che in precedenza erano state ostili a Venezia. Così, nel maggio del 1411 fu promessa a Venezia alleanza e subordinazione da parte dei signori di Prato e Porcia, di Polcenigo, di Ragogna, di Spilimbergo, di Valvasone, di Prampero e delle comunità di Cividale, Gemona, Venzone, Tolmezzo, San Vito, Aviano, Caneva, Sacile. Per contrastare questa potenza veneziana, allora intervenne l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo. Egli invase il Friuli, fece sbandire i Savognan, che erano da sempre i grandi fautori di Venezia, e nel 1412 impose un patriarca filo imperiale, Ludovico di Teck. Subito ci fu la controffensiva veneziana con scorrerie e devastazioni. Nel 1413 venne prospettata, venne stipulata una tregua che sarebbe dovuta durare 5 anni e che in effetti ebbe la sua scadenza nel termine convenuto, 1418. Però al termine di questa tregua, puntualmente, le milizie veneziane entravano in Friuli. Non ci fu una dedizione formale del patriarca di Aquileia a Venezia, ci fu una serie di dedizioni di singole città della patria del Friuli. Questo era il sintomo evidente di una capillare e ormai totale secessione delle singole entità politiche dall'autorità centrale aquileiese. Era il prodromo di una capitolazione generale del patriarcato che si ebbe infine tra il giugno e il settembre del 1420. Il dominio veneziano implicò un rafforzamento della nobiltà castellana, alla quale la Repubblica di San Marco garantì i domini sui residenti e sui contadini. Nella questione del voto in Parlamento, nell'alternativa di un voto per stati, cioè per ceti, chiese, comunità, signori di castello, oppure per teste, Venezia decise in favore del voto per teste, che ovviamente favoriva i signori di castello, i nobili, che erano, come ho detto a suo tempo, le voci più numerose nel Parlamento. Quanto alle cittadine friulane, alle quali formalmente sarebbe stato garantito da Venezia il rispetto degli statuti, in realtà la Repubblica di Venezia tenne atteggiamenti diversificati. In ognuno era insediato un podestà o un capitano o un luogotenente veneziano. In alcuni casi furono effettivamente rispettati in buona misura gli statuti e le consuetudini locali, ma altrove il dominio veneziano si rivelò quanto mai pesante. Fu il caso di Monfalcone, dove furono vietate ai residenti attività economiche diverse. Fu vietata la libertà di commercio e persino la pesca. Sul piano generale fu imposta dovunque la legislazione veneziana, che rispetto alle costituzioni che erano state emanate dal patriarca Marquardo di Randek, riduceva i diritti delle donne sui patrimoni e sulle successioni. Divenne sempre dovunque più pressante il prelievo fiscale e venne soprattutto controllato molto più rigorosamente di quanto non fosse stato nel periodo della dominazione patriarchina. Questo per dire che il 400, che in gran parte d'Europa aveva visto, dopo la depressione trecentesca, una ripresa economica e demografica, in Friuli fu invece un'epoca di regresso. Regresso sul quale incisero anche le situazioni di guerra. La conquista veneziana del 1420 non aveva segnato un acquietarsi della situazione politica del Friuli, o meglio, un acquietarsi delle volontà esterne di dominio sulla regione. Una potente e aggressiva dinastia istriana, quella dei conti di Cilli, Celie, tentò fra il 1425 e il 1426, con un appoggio del re d'Ungheria, tentò un colpo di mano per impadronirsi del Friuli. Questo tentativo fallì, ma ancora fino alla metà del 400 e oltre, un gioco politico e militare molto intricato, molto complesso, mise più volte in forse sia il dominio veneziano sulle terre già del patriarcato di Aquileia, sia la dominazione austriaca su Trieste. Infine giunse un fatto improvviso e inatteso e fu la sequenza di invasioni e scorrerie dei turchi, iniziate nel 1469. Devo ricordare che alcuni anni prima, precisamente nel 1453, c'era stata la clamorosa conquista turca di Costantinopoli. Subito erano iniziati i progetti occidentali di riconquista di Costantinopoli alla cristianità. A questi progetti partecipò segnatamente il Papa Pio II Piccolomini, 1458-1464. Papa Pio era stato dal 1447 vescovo di Trieste, infatti si vede lo stemma di Piccolomini con le mezzelune che alludono alla volontà di dominio sui turchi, si vede questo stemma sulla facciata della bella cattedrale triestina di San Giusto. Però Papa Pio II morì ad Ancona quando era in procinto di partire anche lui per la spedizione. Figura immaginate, figura, evento raffigurato nella bellissima serie degli affreschi del Pinturicchio nella libreria Piccolomini nel Duomo di Siena. A parte queste vicissitudini, la situazione nei paesi cristiani e nelle città cristiane non era di solidarietà interna, di concordia. Cioè le imprese turche, la caduta di Costantinopoli, non determinarono, come deve essere accaduto in passato, una improvvisa e forte coesione delle forze cristiane, anche nelle singole unità politiche. A Trieste si affrontavano un partito filo-austriaco e un partito filo-veneziano. Una situazione, questa triestina, che rimase in bilico negli anni 60. Nel 1463, cioè un anno prima della morte di Papa Pio II, si concluse una pace fra Trieste e Venezia. Poi, dopo vicende alterne e complicate, Federico III d'Asburgo impresse una svolta accentatrice e autoritaria sul comune di Trieste. Fino a questo momento, il comune di Trieste aveva goduto di una forte autonomia, come documentato dalle sue autonome iniziative diplomatiche e militari anche, e soprattutto da un'attività legislativa. Questa attività era cessata negli anni del dominio veneziano, che erano stati il 1368 e il 1369, ma già all'indomani della dedizione all'Austria del 1382, l'attività legislativa del Comune di Trieste si era svolta con enorme intensità. Noi possediamo decine e decine, centinaia di delibere consiliari del Comune in quest'epoca. Però l'evoluzione politica delle terre alpine e alto adriatiche vide una crescita lenta ma progressiva della potenza degli Habsburgo. Ebbero ragione dei conti di Cilli, acquisirono la contea di Gorizia e infine, come ho detto, accentuarono il controllo austriaco su Trieste. Così la carta politica si andava semplificando in quest'area nord-orientale d'Italia e le parti in gioco si venivano limitando ad alcune grandi entità politiche che erano la Repubblica di Venezia, l'Impero Habsburgico e più ad est il Regno di Ungheria e l'Impero Ottomano. Quanto al resto del nostro paese, il 400 aveva visto fra i maggiori stati territoriali un assestamento che però fu sconvolto alla fine del secolo con l'inizio delle guerre d'Italia.